Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E un po' come immaginabile, questa mattina le prime pagine sono ancora tutte per Trump, praticamente tutte, e ovviamente il commento comincia a diventare un po' ridondante, un po' uggioso, perché se ieri era come dire il giorno in cui si raccontava la cerimonia e tutte quelle follie che abbiamo visto e quelle anche, come dire, cose terribili che abbiamo ascoltato e anche visto, oggi è il giorno dei commenti. Diciamo che da questa idea di aprire su Trump sono pochissimi i giornali che non lo fanno. I titoli ovviamente cambiano a seconda dell'orientamento del giornale. Il Corriere, come sempre, sta un po'... non si espone. Trump corre, valanga di decreti, si espone di più Repubblica, guerra, perché titola sulla guerra ai dazi, e anche La Stampa con Trump contro tutti, il resto del Carlino, Trump pena di morte in tutta America, Il Messaggero, un ciclone sul mondo, e invece ovviamente i giornali di destra usano Trump per attaccare le coalizioni contrapposte in Europa. La Verità, il suicidio dell'Europa starebbe secondo, come dire, la redazione della Verità nel fatto che von der Leyen non vuole affossare la transizione verde, o almeno così ha dichiarato a Davos, dove è iniziato il vertice economico, e Trump ha firmato gli ordini esecutivi che affossano la transizione verde. La risposta della von der Leyen: noi andiamo avanti per schiantarci contro un muro. Questa è la lungimirante visione politica della Verità. Il giornale: Trump scuote l'Europa. Europa, von der Leyen accelera su clima e burocrazia dopo il discorso di insediamento di Trump, è il momento di cambiare marcia. E questo è il giornale, mentre Libero pubblica la foto a mano tesa di Musk, perché evidentemente sta foto piace alla redazione di Libero, e titola con i suoi soliti ribaltamenti poco divertenti: comunisti su Marte. Ci dispiace, ma la canzone geniale di Guzzanti è Fascisti su Marte, e anche se rosicate non la potete rigirare. Ci dà poi la notizia della morte credo improvvisa di Luca Beatrice, un critico d'arte che scriveva cose orribili su Libero piuttosto spesso, ma non solo. Lo stesso rosicamento di Libero ce l'ha anche Il Tempo, che infatti titola Antifascisti su Marte, e domani sceglie uno degli aspetti più terribili dell'insediamento di Trump: licenziamenti di massa e ius soli, le purghe di Trump iniziano subito. Si fa riferimento alla cancellazione dello ius soli da parte di Trump, il quale con un decreto d'urgenza ha fatto sì che come sapete, negli Stati Uniti fino a ieri l'altro era cittadino o cittadina USA chi nasceva su quel suolo. Adesso non è così per chi nasce da genitori senza permesso di soggiorno. E ancora Avvenire, il giornale dei vescovi italiani, titola Fuori dal mondo, i primi decreti di Trump, gli Stati Uniti escano dall'OMS, dagli accordi di Parigi sul clima, da quelli sulla tassazione delle multinazionali, torna la pena di morte federale. Questa è insomma la sintesi di alcuni tra i più terribili primi decreti di Trump. Chi non titola invece su Trump è Il Fatto Quotidiano, che preferisce la politica italiana, Meloni via Santanchè, Crosetto e Salvini resti, cioè sarebbe il dibattito interno alla maggioranza, secondo il fatto appunto la presidente vorrebbe liberarsi della zavorra Santanchè, mentre Crosetto e Salvini la vorrebbero tenere. La russa in missione, la ministra imputata, spacca i tre fondatori di Fratelli d'Italia. Ieri pranzo tra Giorgia e il presidente del Senato, che dovrà indurla a andarsene. Questo è la prima del Fatto Quotidiano, ma assai più interessante, assai più condivisibile la prima del Manifesto, che è dedicata alla Cisgiordania. Far West Bank è il titolo, una foto terribile di soldati israeliani che sono tra le strade appunto della in particolare di Hebron. Due giorni dopo l'entrata in vigore della tregua a Gaza, Israele trasferisce la guerra in Cisgiordania sotto l'egida di Trump, che toglie le sanzioni USA ai coloni. Parte l'operazione Muro di Ferro, città isolate, Jenin colpite da aviazione e artiglieria, almeno 9 i palestinesi uccisi. Questo insomma lo vedremo a lungo. E poi invece ci sono alcuni giornali locali che non titolano su Trump, in particolare Il Mattino di Napoli, Sud protagonista con il PNRR, sono le boutade dei ministri del governo Meloni, in questo caso è il ministro Zangrillo. Nella nuova pubblica amministrazione, più tecnici e meno burocrati, i bambini di Caivano sono il valore aggiunto del nostro impegno, abbiamo ridato fiducia e credibilità. Quindi insomma niente, così una piccola pillola di propaganda che ogni giorno qualcuno deposita da qualche parte. Il secolo XIX di Genova, i treni KO ci costano caro, secondo i consumatori è stato di 8 milioni il danno causato ai viaggiatori liguri dal blocco di lunedì. Ovviamente il secolo XIX si occupa dei viaggiatori liguri, ma anche altri viaggiatori hanno subito gli stessi danni. Salvini riferisce in aula sui disservizi e rilancia la tesi, dico io ridicola, dei boicottaggi, opposizione all'attacco, servono misure straordinarie. Questo per quanto riguarda i primi titoli. L'ultimo di cui vi diamo conto è il Sole 24 Ore, giornale di Confindustria, fisco e multinazionali, Trump straccia l'accordo OCSE sulla minimum tax. Si tratta della tassazione sulle multinazionali a cui era stato raggiunto l'accordo all'OCSE. Il presidente esorta il tesoro a preparare misure di ritorsione contro chi applica prelievi extraterritoriali sulle multinazionali SEI. Stati Uniti via anche dall'OMS e dall'accordo sul clima, sospesi per 90 giorni tutti i programmi di aiuti all'estero. Questo è il primo titolo, ma insomma poi andremo a vedere il resto della prima pagina di questo giornale. Partiamo invece dalla prima pagina della Stampa di Torino, che come vi dicevamo titola Trump, America contro tutti, max investimento e meno vincoli sull'intelligenza artificiale, von der Leyen, apriamo a Cina e India. Non è particolarmente interessante oggi la prima pagina della Stampa, comunque vi leggiamo i titoli che riguardano l'affair Trump. Musk ama gli autocrati perché odia i burocrati, quanto ci scrive Simona Siri. Sono molti questi articoli, perché ancora una decina di pagine a giornale parlano di Trump. Del resto, insomma, obiettivamente è un fatto piuttosto rilevante il cambio di presidente degli Stati Uniti, e in particolare questo presidente degli Stati Uniti che sembra voler iniziare con un passo veramente molto forte, per non dire violento. E quanto riguarda, insomma, questo primo titolo che vi avevamo letto, si tratta di un'intervista che Simona Siri conduce a Walter Isaacson, che poi troviamo a pagina 8. Ma che saluto romano, Musk ha bisogno di Trump per arrivare su Marte. Isaacson è il biografo di Musk, che dice appunto: ama gli autocrati perché sono persone d'azione. Definì Donald ciarlatano, ma gli serve, ossessionato da una crisi sulla terra. E lo trovate appunto a pagina 8. Oltre a questo troviamo il braccio teso di Elon nella fesseria autismo. Sì, perché qua ormai nel dibattito pubblico ognuno dice quello che gli viene in mente, pensando che, non so, che il mondo sia fatto tutto di, come dire, di persone che sono disponibili a credere a qualunque panzana. Sostanzialmente si tratta dell'amico italiano di Trump, che mi scusate, di Musk, che mi perdonerete, in questo momento non ricordo come si chiama, ma insomma il suo inviato da queste parti, che ha detto che quello che abbiamo interpretato come un saluto romano in realtà è una delle strane espressioni che fa Musk, degli strani movimenti, perché sarebbe nello spettro dell'autismo. Ora, chi smascella in quel modo, verrebbe da pensare che motivi siano altri, chi alza il braccio in quel modo altri ancora, ma insomma, se vogliamo possiamo anche pensare all'autismo. Poi noi abbiamo la regione, altri interventi ancora, uno di Marco Follini: la religione esibita come merce politica, il piccolo mondo antico dei progressi sfasati, Alessandro De Angelis. E poi Flavia Perina con l'insensata euforia dei MAGA d'Italia. MAGA, come sapete, significa Make America Great Again. I MAGA d'Italia sarebbero i sostenitori di Trump in Italia, che si sono, come dire, molto esaltati, ci racconta appunto Flavia Perina. Cioè, i politici della destra italiana sono impazziti per Trump, in particolare Salvini, e appunto gli esaltati, viene poi raccontato in questo modo, contrapposto agli sfasati, che sarebbe il centrosinistra stranito. E Salvini fa il copia e incolla delle proposte più estreme, Meloni tifa ma con cautela, la premier dopo gli sforzi per allontanare le nostalgie autoritarie sceglie l'equilibrio, mentre il leghista Borghi chiede già di uscire dall'OMS, come ha fatto Trump, e Orban invita a occupare l'Unione Europea. È lo spirito americano che si rinnova, il ritorno della fortezza americana con la maiuscola, la riscossa del noi sul nichilismo, un nuovo Kennedy che metterà la bandiera americana su Marte, l'uomo che libererà l'Occidente dalla tirannia del canone woke, green, arcobaleno, femminista, transfemminista, e neppure dai vaccini, dalle pretese di una difesa sanitaria globale e in prospettiva da tutto il resto. Il vocabolario della cautela politically correct, lo stupidario del Fridays for Future, i sensi di colpa per le foreste spianate, le montagne traforate, l'aria irrespirabile, le quote crescenti di povertà assoluta, l'esaltazione di un'ampia parte della destra italiana e del suo opinionismo per l'inizio della Golden Age trumpiana è un dato alquanto inedito. Persino il più celebrato e amato tra i presidenti degli Stati Uniti, Ronald Reagan, non meritò tanto fervore. Ora, a mio parere, non merita tanto fervore per il semplice fatto che la destra dell'epoca era diversa da quella di adesso. Insomma, i governi italiani c'erano DC e PSI, certo non si sarebbero agitati in questo modo, e il MIS stava più zitto, perlomeno se ne parlava meno. E, il libro qua si dice appunto all'epoca, inizio anni 80, il libro di riferimento della giovane destra risultava Il male americano di Giorgio Locchi, Alain de Benoist, titolo che dice tutto, sì, perché ovviamente c'era anche, come dire, il posizionamento anti-USA dei fascisti europei. Capo degli attuali esaltati, senz'altro, Matteo Salvini, che insomma, quando c'è da parlare del nulla, è sempre in prima linea, come l'amico suo Borghi. Andando avanti, sempre sulla prima della stampa e sempre su argomenti legati all'insediamento di Trump, abbiamo l'analisi di Veronica De Romanis, che dice che sui dazi che imporrà Trump Bruxelles saprà come difendersi. E poi i dibattiti invece, uscire dall'OMS ci fa male alla salute, è l'intervento di Eugenia Tognotti. Ambiente stravince il negazionismo, è invece a parlarcene Mario Tozzi, e questo mi sembra uno dei problemi veramente grandi di questa epoca che è cominciata ieri. Il ritorno all'età dell'oro infischiandosene del pianeta, lo troviamo a pagina 6 della stampa. Si potrebbe pensare che c'era da aspettarsi l'atteggiamento che il neo rieletto presidente Trump avrebbe rispetto alle questioni climatiche e ambientali, così come erano da attendersi i primi provvedimenti. E infine si potrebbe anche credere che il cane abbaia non sempre, che il cane che abbaia non sempre morde, e magari a chissà quali altre sciagurate pulsioni avrebbe potuto dare la stura. Nessuno di questi pensieri sarebbe però fondato sui fatti o sulla memoria. Dice, parto dalla geografia, che Trump vorrebbe strapazzare a suo piacimento, ma i segni del ritorno alla presunta età dell'oro non finiscono qui. Uscire dai mai digeriti accordi sul clima di Parigi del 15 significa disattivare i pochi meccanismi e i molti obiettivi che quasi tutto il mondo si era dato. Possiamo mettere in soffitta l'idea di azzerare le emissioni clima alteranti entro il 50, li rispolvereranno i nostri nipoti per ricordare quanto siamo stati folli nel restituire loro un pianeta in condizioni precarie, con danni permanenti. Non che questa sia una prerogativa del solo Trump: con il 15% della produzione globale, gli Stati Uniti sono il primo produttore mondiale di greggio, incuranti delle raccomandazioni degli scienziati che suggerivano di lasciare sottoterra il 60% del petrolio e il 90% del carbone, se si voleva attuare l'accordo di Parigi, che prevedeva l'incremento delle temperature medie a non più di un grado e mezzo. Per Trump l'età dell'oro coincide con l'aggravarsi della crisi climatica, ma non riconoscendo che esista è costretto a dichiarare che sia una bufala e che gli scienziati si sono inventati tutto. Qui emerge in tutta la sua spietata lucidità il negazionismo climatico. Non esiste una verità scientifica alternativa al fatto che siano le attività produttive dei sapiens le principali responsabili del riscaldamento globale, ma i negazionisti non sarebbero comunque interessati a altre cause reali. Quello che conta è che si prenda tempo e non si impongano regole al libero mercato. In questo quadro il Green Deal è il nemico e i suoi simboli sono da rigettare, come l'auto elettrica, a cui Trump non vuole più destinare incentivi incentivi, e qui dovremo vedere come la mette con Musk e la produzione di Tesla in Cina, che punta molto sull'auto elettrica, invece di impegnarsi a costruire le migliori vetture elettriche del mondo, magari battere sul campo i concorrenti, eccetera eccetera. In questo senso l'atteggiamento di Trump e i suoi primi provvedimenti non ce li saremmo dovuti aspettare. Sono passati altri 4 anni dalla sua prima elezione e la situazione climatica si è pesantemente aggravata. Il 24 è stato l'anno più caldo da quando si misurano le temperature, ma ciò che preoccupa è l'atteggiamento predatorio. Dobbiamo perforare sotto il polo nord? Prendiamoci la Groenlandia. Dobbiamo facilitare il nostro commercio? Riprendiamoci Panama. Gli Stati Uniti non sono i soli ad averlo, come testimoniano le loro emissioni di gas climalteranti pro capite, circa 14 tonnellate di CO2 l'anno, così come le altre nazioni consacrate ai combustibili fossili. Questo insomma ci sembra un argomento piuttosto importante, e Jonathan Gnotti invece ci dice appunto che senza l'OMS siamo tutti più deboli contro le pandemie. Per finire la prima della stampa, vediamo invece i titoli che non parlano di Trump. La fotonotizia è dedicata a Valeria Bruni Tedeschi. Io Carla, che sarebbe la sorella, e Carla Bruni, io Carla e il sesso. Poi troviamo invece sulla spalla destra Zelensky, sulla NATO l'Ucraina tradita da 3 paesi europei e dagli Stati Uniti. Poi troviamo Israele dopo Gaza, blitz in Cisgiordania, e poi troviamo Roma-Tripoli, il giallo del torturatore libico. Questo è l'altro argomento del giorno, che però dai giornali è trattato ma non con grande risonanza, se non dal Domani, che invece lo mette in prima pagina. Il secondo titolo di Domani è: l'Italia libera al-Masri, il torturatore, il capo della polizia del governo di Tripoli, è ricercato per crimini gravi, Piantedosi lo espelle. Dopo il fermo della procura di Torino su mandato della Corte Penale Internazionale dell'AIA, la Corte d'Appello di Milano lo ha rilasciato, la conferma del Ministro della Giustizia. La Premier Meloni soddisfatta, fondamentale il patto con la Libia. Lo andremo a leggere in maniera più articolata. Infine, sulla prima della stampa vi segnaliamo Chiara Saraceno, quella vita fantasma delle colf in casa nostra. Il settore del lavoro domestico retribuito coinvolge 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori, un terzo dei quali italiani, una percentuale in crescita negli ultimi anni. Si tratta nella grandissima maggioranza, cioè per l'88%, di donne, anche se la piccola percentuale di uomini è in lieve aumento. Nonostante sia un settore di occupazione di notevole dimensioni, presenta un tasso di irregolarità altissimo, pari al 47%, a fronte del 9,7% dell'intera platea degli occupati. E questo diciamo che è tutto per la stampa, anzi no, vi segnaliamo a pagina 21, sempre in prima pagina lo troviamo, Marco Revelli, permessi di soggiorno a Torino, le persone trattate come bestie, lo troviamo sul taglio alto della prima pagina. Si sta parlando della coda inumana di lavoratori stranieri da giorni al gelo sotto la pioggia per rinnovare il permesso di soggiorno. Ci sono anche le foto, purtroppo non è una peculiarità di Torino, le persone vengono lasciate in queste condizioni praticamente in tutte le città. Ieri c'è stata anche l'udienza processo per l'omicidio di Giulio Regeni, ha parlato la madre, dopo 9 anni ha potuto testimoniare, e lo andremo a leggere, ma per il momento non l'abbiamo trovato su nessuna prima pagina. Andiamo avanti con gli altri giornali, se riusciamo a farvi ascoltare un po' di musica. Thank you.
hugging all the strangers. Bug is too contagious. Let the money make you. One day when you're famous, please come back and save us. Remember we used to play hard. Scotch in second grade. Fucking now you changed up. All the rings and makeup. Walking like it's blue blood. Running through your veins, but if I'm not mistaken, you don't know what pain is. Just a couple breakups, crying on the train. Dry your eyes and come and fuel our highs. You love your songs and flights. You meant to love this life. Who cares if you can't find a place to run or hide? You owe us all your time. You owe us all your time. Dry your eyes and come and fuel our highs. You love your songs and flights. You meant to love this life. Who cares if you can't find a place to run or hide? You owe us all your time. You owe us all your time.
Otto e 52, passiamo alla prima del Corriere della Sera. Trump corre valanga di decreti. È appunto il primo titolo, anche qui tantissimi articoli che riguardano l'insediamento di Trump, tra cui Giuseppe Sarcina, La Casa Bianca senza far play, e Il novello signore di Beppe Sevegnini, due articoli un po' diciamo di colore, di costume, mentre Massimo Gaggi affronta uno degli argomenti dei primi interventi di Trump, l'assalto al Campidoglio, il perdono riscrive la storia. Si tratta del fatto che ha fatto uscire di carcere i protagonisti dell'assalto a Capitol Hill di quando si insediò Biden, e tra cui insomma anche personaggi piuttosto pesanti, neonazisti eccetera eccetera. E poi abbiamo ancora per quanto riguarda Trump, Federico Fubini, malessere europeo. Ieri mattina a Davos, vi ripeto, si è aperto il summit internazionale sull'economia, si è aperta una finestra sul modo in cui il resto del mondo vede l'Europa in questi giorni di nuovo avvento di Trump. L'occasione è stata fortuita, un sondaggio tecnico in un dibattito per addetto ai lavori. Quale pensate sarà la principale moneta di riserva tra 25 anni? Le risposte sono piovute spietate. Vince il dollaro, seguito dall'idea di una criptovaluta, seguita a sua volta dallo yuan cinese. L'euro, zero voti. Questo è quello che pensano manager, investitori e economisti. E comincia così Fubini, poi continua a pagina 8. All'Europa va così, in questi tempi quella di ieri a Davos sembrava la passerella di coloro che non sono stati invitati alla cerimonia di Trump. La presidente della commissione von der Leyen, il cancelliere tedesco Scholz, il suo probabile successore Merz, al loro posto a Washington c'era una parata di politici di estrema destra che si sono giurati di minare alla base l'Unione Europea. I leader di AfD, di Alternative für Deutschland per la Germania, un neofranchista di Vox per la Spagna e così via. Poi certo Giorgia Meloni, che insomma mi sembra stia bene in questo così via. A Davos anche figure critiche di Trump come Bremer assegnano tuttavia alla Premier un ruolo particolare. Osserva il politologo, tutti sanno che Meloni è vicina a von der Leyen e può aiutare a trovare un modo di lavorare con l'Europa. Che poi altri paesi europei si fidino, accettino di essere intermediati dall'Italia, resta da vedere. Merz a Davos, quando gli hanno chiesto quale paese vada aggiunto a un direttorio franco-tedesco, ha citato la Polonia. Il prossimo leader tedesco ha aggiunto che bisogna dialogare di più con Meloni, ma avvertendo: i leader europei che vanno da Trump devono prima coordinarsi con gli altri. Insomma, mentre il potere in America si consolida e a Pechino neanche a parlarne, l'Europa è nel flusso ed è un malessere che va oltre le solite gelosie tra i governi. È qualcosa di profondo che investe l'alfabeto delle relazioni internazionali. Quello di oggi, con il ritorno del nazionalismo, della politica di potenza, dell'unilateralismo, è diverso da quello su cui l'Unione Europea ha educato se stessa per 70 anni. E poi continua parlando dell'Erasmus, eccetera, eccetera. Però insomma ci sembra che questa questione della moneta fosse l'unica rilevante in questo articolo. Per quanto riguarda invece gli articoli della prima pagina del Corriere che non parlano di Trump, si parla di treni nel caos, Salvini attacca, guasti e incendi sono dolosi. Niente, non sappiamo neanche come commentarlo, cioè il fatto che i treni negli ultimi 2 anni siano diventati un problema perché non si sa mai quando partano e quando arrivano puoi rimanere bloccato per ore. Questo, insomma, Salvini ci ha voluto dire che qualcuno li boicotta, vabbè, cioè l'ha detto proprio in Parlamento, ovviamente senza nessuna prova, sempre per il famoso chiodo. Comunque, andando avanti alle cose più serie, abbiamo 3 articoli di cose molto molto serie. La fotonotizia: Israele, l'altro fronte, raid e morti a Jenin, nei territori sotto assedio, qui non c'è mai tregua. Poi abbiamo qui in prima pagina invece sì il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, la madre sul corpo, torture brutali. Vi ricordiamo che si sta celebrando un processo in contumacia a un generale dei servizi segreti egiziani e 3 ufficiali. Ieri appunto ha potuto deporre la madre di Giulio. Una suora mi disse: suo figlio è un martire, processo Regeni. È toccata a mamma Paola ieri nell'aula bunker di Rebibbia tornare con la memoria a quei giorni drammatici in cui 9 anni fa vide Giulio ucciso. Era sotto un lenzuolo bianco, ricorda, vidi sul suo corpo la brutalità delle torture. Troviamo anche sul Corriere poi migranti, espulso il capo aguzzino del carcere libico. Espulso vuol dire liberato, perché stava in carcere e adesso invece non c'è più. Il Sole 24 Ore, vi dicevo che titola su un altro aspetto ancora dell'insediamento di Trump, fisco e multinazionali. Trump straccia l'accordo OCSE sulla minimum tax. Ognuno ovviamente dei giornali sceglie uno dei tanti argomenti che Trump ha buttato sul piatto. Scusateci, ma abbiamo fatto un errore, andiamo pure avanti. Stavo dicendo appunto che il Sole 24 Ore titola su fisco e multinazionali: Trump straccia l'accordo OCSE sulla minimum tax, che è appunto la tassa su cui si erano accordati i paesi dell'OCSE, che sono parecchio, insomma più di 100, per tassare un pochino le multinazionali, e minaccia dazi a Canada e Messico. È Marco Balzania che ne parla, il corrispondente da New York del Sole 24 Ore, che ne parla dalla prima pagina. Donald Trump minaccia una nuova guerra economica contro alleati e partner sulla tassazione delle multinazionali, rafforzando le offensive di protezionismo già in preparazione. Il neopresidente ha tenuto a battesimo la nuova America First, conservatrice all'interno e imperiale all'esterno, strappando il nome della sovranità nazionale anche il faticoso ambizioso accordo raggiunto in ambito OCSE sottoscritto dall'Unione Europea su una minimum tax globale per le imprese. L'ha dichiarato decaduto per gli Stati Uniti e ordinato la rapida messa a punto di sanzioni contro i paesi che applicano regimi fiscali quali quelli previsti nell'intesa, giudicati dannosi per i marchi USA. E qui insomma uno dice: perché stavano all'inaugurazione, insomma all'insediamento di Trump, Bezos, Zuckerberg eccetera? Per questo motivo? Trump è tornato contemporaneamente a alzare il mirino contro i vicini Canada, Messico per i primi dazi con cui finanziare la sua età dell'oro negli Stati Uniti. Potrebbero essere colpiti da tariffe del 25%. L'azione sulla tassazione delle multinazionali è scattata attraverso un memorandum che dichiara nullo e privo di validità il compromesso raggiunto dalla precedente amministrazione Biden. Il tesoro, guidato dal finanziere Bessent, se confermato dal Congresso, che già si è espresso contro l'accordo, avrà 60 giorni per ipotizzare misure protettive contro paesi che abbiano o intendano applicare imposte ritenute discriminatorie. Il documento denuncia un accordo che non solo permette giurisdizione extraterritoriale sul reddito americano, ma limita la capacità del paese di attuare politiche fiscali che servano gli interessi di business e lavoratori statunitensi. Le risposte transatlantiche sono state nervose e diplomatiche. L'OCSE si è impegnata a continuare a lavorare con Washington su una cooperazione internazionale che promuova certezza, eviti doppia tassazione e protegga le basi imponibili. Il segretario generale Matthias Cormann ha però ammesso le preoccupazioni su vari aspetti dell'intesa nel mondo politico americano. Il commissario all'economia dell'Unione Europea ha espresso rammarico: l'accordo invalidato da Trump è parte di un'intesa globale che crea una minimum tax del 15% per le multinazionali, consente a chi sposa la normativa un'imposta top up aggiuntiva per arrivare a quel tetto nel caso di grandi aziende che paghino aliquote inferiori. L'Unione Europea e altre nazioni hanno adottato la minimum tax globale, mentre gli Stati Uniti hanno tuttora in vigore un'imposta al 10%. Trump, nel ritirare l'appoggio della Casa Bianca, si è avvantaggiato del fatto che il Congresso degli Stati Uniti non ha mai approvato un'applicazione dell'accordo per smantellarlo. A causa del Global Tax Deal e di altre pratiche straniere discriminatorie, le aziende americane possono affrontare regimi discriminatori di tassazione internazionale se gli Stati Uniti non rispettano obiettivi stranieri di tassazione, ha annunciato. Questo memorandum riconquista la nostra sovranità nazionale e competitività economica. Trump non si è fermato a entrare a gamba tesa nella partita multilaterale sulla tassazione. Riaprendo di getto il capitolo sui dazi, ha evocato l'imposizione di tariffe del 25% contro Canada e Messico dal mese prossimo, tornando a accusare i due paesi di permettere invasioni di migranti negli Stati Uniti. Al blocco e espulsione di milioni di migranti clandestini ha dedicato almeno una decina di minuti di ordini esecutivi e in passato ha ventilato dazi del 10% e più contro l'import dall'estero. Di sicuro ha proposto al Congresso di creare una nuova agenzia, l'External Review Service, incaricata di rastrellare tariffe per arricchire gli americani. Il premier canadese Trudeau ha replicato ai nuovi attacchi invitando alla calma, ma ha detto di essere pronto a rappresaglie dollaro per dollaro. Simile alla replica del Messico, pronto alla difesa degli interessi nazionali ma disposto al dialogo. Questo per quanto riguarda appunto la tassa sulle multinazionali. Oltre a questo abbiamo anche il Sole 24 Ore, già dalla prima pagina, parla anche dell'intelligenza artificiale. Arriva il maxi piano da 100 miliardi, cancellati i paletti di Biden. È un altro dei decreti del primo giorno di Trump. Intelligenza artificiale, maxi piano di Trump, via i paletti di Biden. Il nuovo presidente revoca un ordine esecutivo del 23 che mirava a mitigare i rischi associati allo sviluppo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa. Non ha perso tempo, scrive Biagio Simonetta. Donald Trump, e poche ore dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, ha già firmato un centinaio di decreti, questo insomma lo sappiamo, fra i più importanti quello dedicato all'intelligenza artificiale, per il quale lo stesso Trump punta a un maxi investimento nell'ordine di 100 miliardi da parte di una serie di aziende tecnologiche in una joint venture che vede coinvolte OpenAI, che è quella di ChatGPT, SoftBank e Oracle. Ieri Trump ha evocato un ordine esecutivo del 31 ottobre 23, ha revocato e firmato da Biden, che mirava a mitigare i rischi appunto associati all'intelligenza artificiale per consumatori, lavoratori e sicurezza nazionale. L'ordine di Biden richiedeva agli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale di condividere con il governo americano i risultati dei test di sicurezza prima del rilascio pubblico, in linea con il Defense Production Act. Inoltre introduceva alcuni standard per tali test e a affrontare rischi legati a armi chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari e di sicurezza informatica. Una legge che era un po' una risposta anche alle mosse europee che sembravano evidenziare il ritardo degli Stati Uniti nella regolamentazione del treno veloce dell'intelligenza artificiale. Fra i punti dell'ordine esecutivo di Biden c'era la trasparenza, e tutto ciò appunto viene anche qui cancellato dal primo giorno di governo di Trump. Sempre il Sole 24 ore, sempre sulla prima pagina, ci racconta poi le reazioni dei mercati. Wall Street caudo, rialzo pieno di incognite, e per quanto riguarda invece il commercio del petrolio, petrolio effetto ribassista dal sì alle trivelle, di questo ne parla addirittura a pagina 2 il Sole 24 ore. Petrolio e gas in altalena, copione non del tutto scontato, misura in linea con l'attesa ma con scarsi impatti nel breve e applicazione incerta. Basta paleoliche, auto elettriche, via libera alle trivelle per estrarre petrolio e gas e nuovi impianti per esportare in tutto il mondo l'energia americana. Sul fronte energetico Donald Trump non ha riservato sorprese nel giorno della sua inaugurazione, se non fosse per la rapidità con cui ha impostato una nuova rotta per le politiche USA. Questo è l'unico ambito, oltre all'immigrazione, in cui il neopresidente ha cercato di liberarsi le mani dichiarando un emergenza nazionale. E nelle prime ore di lavoro alla Casa Bianca, Trump ha già sfornato una serie di ordini esecutivi, tra cui la moratoria all'autorizzazione di ulteriori terminal per l'export di gas naturale e i divieti di sfruttamento delle risorse imposti in molte aree offshore e in riserve naturali in Alaska. Trump invece ha invece fermato le nuove concessioni per l'eolico, quindi ha riattivato tutte le concessioni per gas e petrolio, ha fermato quelle per l'eolico e ha avviato il processo per ritirare di nuovo gli Stati Uniti dagli accordi sul clima. Il copione in linea con le promesse da candidato. Il tratto distintivo nella seduta di ieri è stato la volatilità, con il petrolio Brent che ha oscillato a lungo intorno a $80 al barile per poi chiudere in ribasso di oltre 1%. Anche il gas è rimasto per ore in altalena sui mercati europei. L'impatto delle politiche energetiche di Trump dovrebbe in realtà essere in prevalenza ribassista, cioè dovrebbe portare a un ribasso dei prezzi, anche se con ricadute meno scontate di quanto possa essere possa sembrare, e quasi tutte di medio lungo periodo. Tornando ancora alla prima pagina del Sole 24 ore e mettendo da una parte tutto quello che gira intorno insomma a Trump, l'altro argomento che viene trattato in taglio alto è la Cisgiordania. Israele attacca Jenin, 9 morti, tregua appesa a un filo. E poi invece per quanto riguarda la spalla di destra si parla di Italia, non c'è niente di particolarmente interessante, se non appunto gli scenari geopolitici che riguardano l'Africa, i migranti eccetera, ma magari lo vedremo dopo.
Perfetta, meu irmão é perfeito.
Della prima del Messaggero non vi diciamo quasi niente, Trump è un ciclone sull'Unione Europea, il primo titolo, vi segnaliamo solo che ha scoperto l'acqua calda, il secondo titolo è voglia di posto fisso, ora lo Stato attira 7 italiani su 10, del resto se gli altri lavori non vengano pagati è meglio essere pagati poco forse. Passo direttamente al manifesto che titola sulla Cisgiordania, Far West Bank, appunto vi leggevo, e oltre a questo titolo troviamo due interventi di approfondimento, insomma di opinione su Trump. Il primo è di Alberto Negri, promesse di pace e monopoli di guerra. Il secondo è di Marco Bascetta, l'ideologia occidentale del numero chiuso. Ve li andremo a leggere, ma intanto vi diciamo che sulla prima pagina abbiamo per quanto riguarda Trump appunto articoli sul fatto del Donald va a mille, riscrive ogni regola, si comincia con le ritate di messicani illegale, questo lo troviamo già a pagina 2, appunto il titolo riassuntivo dell'articolo di Marina Catucci, arriva Super Trump, via gli immigrati e poi clima, OMS, diversità, e nella stessa pagina Andrea Cegna, calma e cabeza fria ma il Messico ha paura. E poi troviamo il neopresidente firma la grazia per tutti gli autori dell'assalto del Campidoglio, questo è Giovanna Branca che ne parla, e infine sanità americana a rischio, la Cina già festeggia, e sul clima il tycoon arriva tardi. Questi appunto sono i tre titoli. E troviamo poi invece il taglio basso, si parla da una parte delle ferrovie, incendi e sabotaggi, Salvini si autoassolve, si parla poi dell'autonomia differenziata, la consulta a Calderoli, l'autonomia va riscritta, dalla legge Calderoli è rimasto in vita solo un perno, aspetta al Parlamento ricostruire l'edificio a partire dall'individuazione dei LEP, a dirlo è Giovanni Amoroso, eletto ieri Presidente della Corte Costituzionale, che ha smentito i leghisti convinti di poter andare avanti con poche correzioni. E poi un altro articolo di fondo, senza referendum ma con la battaglia da continuare, si parla ancora, questo è Claudio De Flores, si parla ancora ovviamente di autonomia differenziata, per il quale sapete è stato bocciato il referendum, però la battaglia, la lotta non è finita, andrà portata avanti più possibile. Prima di passare ad altro leggiamo qualcosa su Trump anche ovviamente dal manifesto, in particolare questo articolo di Marina Catucci da New York, che è un po' riassuntivo, ne abbiamo già visti vari, insomma, di temi trattati nel primo giorno di presidenza da Trump, da vari punti di vista di vari giornali. Andiamo a vedere il manifesto. Ovviamente Catucci scrive nessuna sorpresa, così un po' dall'arena, un po' dallo studio Vale, Donald ha iniziato a mantenere la parola data, cominciando da cittadinanza e immigrazione. Trump ha messo un alt che partirà tra 30 giorni allo Ius Soli o cittadinanza per diritto di nascita. La misura è altamente simbolica, lo Ius Soli, per cui se nasci qui, sei parte di questo grande paese, non può però semplicemente essere abolito da un presidente, in quanto sancito dalla Costituzione. Per aggirare il dettaglio del 14° emendamento della Costituzione, Trump ha quindi proibito alle agenzie federali di rilasciare documenti ai bambini nati nati da genitori illegalmente immigrati negli Stati Uniti o da madre con visto temporaneo. L'American Civil Liberties Union ha subito dichiarato che l'ordine è incostituzionale. Poche ore dopo, 18 stati hanno intentato una causa per fermare il decreto. Sempre sull'immigrazione, Trump ha nominato decine di funzionari governativi che hanno immediatamente chiuso l'app della Customs and Border Protection, fatta per consentire ai migranti di presentare le richieste di ingresso legale negli Stati Uniti tramite richiesta di asilo, e ripristinato la politica del restate in Messico, per cui richiedenti asilo in caso il cui caso è sotto esame non sono ammessi nel paese. Sempre sull'immigrazione, Trump ha dichiarato lo stato di emergenza al confine meridionale per consentire al governo di attingere fondi federali senza l'approvazione preventiva del Congresso, costruire il muro contro il Messico e innescare il dispiegamento di ulteriori risorse del Pentagono. Con un altro decreto, Trump ha cancellato tutti i programmi federali di diversità, equità, inclusione e accessibilità, sotto qualsiasi nome appaiano, ribadendo che ci sono solo due generi, maschile e femminile. Il tycoon ha nuovamente ritirato gli Stati Uniti dall'accordo sul clima, questo insomma ovviamente l'abbiamo già visto, ha dato via libera alle trivelle dall'Artica all'Alaska e non solo. E poi ha firmato l'ordine esecutivo per la grazia a 1500 rivoltosi del 6 gennaio 21, gli asseritori di Capitol Hill che erano stati condannati e detenuti in un carcere di Washington. Tra questi c'è Enrique Tarrio, l'ex leader del gruppo di ultradestra Proud Boys, che era stato condannato a 22 anni per cospirazione sediziosa. Tarrio era stata arrestata a Washington per aver bruciato uno striscione dei Black Lives Matter affisso su una chiesa giorni prima della rivolta, ed era stato trovato in possesso di caricatori per fucili ad alta capacità. Secondo il giudice che lo ha condannato, Tarrio, pur non avendo partecipato all'insurrezione, ha avuto un impatto enorme sulla giornata. Ora Tarrio e gli altri rivoltosi sono liberi e l'effetto di questo decreto è stato subito visibile. Dopo anni in cui erano scomparsi, i Proud Boys sono stati visti sfilare per strada a Washington e a Miami già lunedì. Trump ha anche sospeso i fondi per l'assistenza allo sviluppo estero degli Stati Uniti. Ora, in attesa della revisione dei programmi, i finanziamenti dovranno essere pienamente allineati. Un altro ordine riguarda la difesa della pena di morte e proteggere la sicurezza pubblica. L'ordine chiede che il procuratore generale prenda tutte le misure necessarie e legali per assicurare che gli Stati Uniti abbiano tutti i farmaci per eseguire le iniezioni letali, in quanto la pena di morte è uno strumento essenziale di deterrenza e punizione. Da lunedì il Golfo del Messico è stato rinominato Golfo d'America e il Monte McKinley, che Obama nel 15 aveva rinominato Denali in omaggio alla tradizione atabasca, è tornato McKinley. L'accordo globale con 100 paesi sull'imposta minima alle società è stato cancellato, come appunto abbiamo visto dal Sole 24 Ore. E sempre su Trump, sempre sul Manifesto, troviamo anche Luca Celada da Los Angeles, che ci parla invece degli oligarchi tecnologici della Silicon Valley. La foto dei maggiorenti digitali seduti davanti ai ministri del neogoverno Trump rimarrà come immagine icastica dei flussi di potere reale nella Nuova America. Una confraternita ideologica di anarcocapitalisti di Silicon Valley ha messo fermamente le mani sul governo più potente del mondo, col proposito di decostruire lo Stato amministrativo, l'eufemismo dietro al quale si cela il progetto per abolire il patto sociale dello Stato liberale. Dopo il giuramento, Elon Musk ha arringato la folla davanti alla quale si è lasciato scappare l'infelice e rivelatorio saluto romano, dicendo: si è lasciato scappare o ha voluto fare provocatoriamente? Questo è il mio interrogativo. Dicendo che lo smascellamento non l'ha protetto da arrivare fin lì. dicendo che la scorsa elezione è stato un bivio per il futuro della civiltà. Musk, che usa predicare la civilizzazione multiplanetaria, non è nuovo a toni messianici che fanno da contrattare all'integralismo dell'altra colonna della coalizione Trump, gli evangelici apocalittici. Ognuno ha in Trump un utile messia. Il misticismo vagamente cyberpunk dei broligarchi attinge in parti uguali dal mondo della videoludica. È significativo, ad esempio, il numero di aziende battezzate con nomi ispirati al mondo di Tolkien. E queste aziende si chiamano Anduril, che producono missili autonomi, Palantir, applicazioni militari di intelligenza artificiale, Mithril Investimenti. Quest'ultima è la società di investimenti in cui Tile ha allevato J.D. Vance, il vicepresidente, prima di sponsorizzarne la carriera politica. Tile è il grande vecchio della fazione neoreazionaria di Silicon Valley, che ora, grazie a Vance, si trova a un battito dalla presidenza. Il magnate, cresciuto in Namibia da famiglia tedesca, è eminenza conservatrice da quando fondò Stanford Review da studente nell'Ateneo californiano. In seguito è stato cofondatore dell'azienda di pagamenti online PayPal con Elon Musk, ad altro transfugo sudafricano David Sachs, oggi nominato crypto czar per la criptovaluta, ovviamente. Tile è famigerato per aver teorizzato che la democrazia non è più compatibile con la libertà, affermazione indicativa delle filosofie radicali che animano il culto reazionario di Silicon Valley. E così via in questo articolo. Mi sembra abbastanza da sottolineare come la Silicon Valley in 5 minuti, anche sui giornali, anche sul manifesto, è diventata dal laboratorio delle culture woke, progressiste, eccetera eccetera, a il centro, insomma, di un think tank reazionario, sostanzialmente. Probabilmente è più vera questa seconda cosa, però insomma forse andrebbe un po' detto che per anni è stato scritto che erano i promotori del woke che in questo momento vincerebbe il mondo. Il problema è che il woke non ha vinto da nessuna parte e che quelli sono quello che sono, cioè dei capitalisti, dei turbocapitalisti che stanno distruggendo il mondo. Come abbiamo visto dalle prime pagine oggi di Cisgiordania, parlano quasi tutti i giornali e ci sembra impossibile che non lo facciano. Non l'hanno fatto nell'ultimo anno, anche se noi insomma abbiamo cercato di dare più rilievo possibile a quello che stava succedendo, con arresti, attacchi, distruzioni, uccisioni che sono andati avanti in maniera esponenziale. Adesso siamo arrivati a un punto assai più tragico e visibile, e ve lo andiamo a documentare leggendovi l'articolo, insomma, di chi ha sempre seguito queste questioni, cioè Michele Giorgio, sul manifesto. Un muro di ferro contro Jenin, Netanyahu ha dato il via a una vasta offensiva militare che dalla città palestinese si estenderà a tutta la Cisgiordania, già 9 gli uccisi. Questo sul manifesto di stamattina, lo trovate a pagina 6. Il colpo più devastante sul campo profughi di Jenin e varie parti della città è giunto nella prima ora dell'attacco israeliano. All'improvviso sono apparsi in cielo elicotteri Apache e droni, sparavano su tutto. 6 dei 9 uccisi sono stati colpiti nei primi 15 minuti, in gran parte civili, ci racconta al telefono Amer Nofal, 61 anni, residente nel centro di Jenin, e continua Amer. Quelli che erano in strada hanno cercato un riparo dalle mitragliatrici. Poi, dopo gli attacchi dal cielo, sono arrivati i blindati con i soldati, quindi le ruspe militari, che come sempre hanno distrutto strade e danneggiato edifici, ha aggiunto, sottolineando che non è un'operazione come le altre, è qualcosa di più grosso. Insomma, ve lo ripeto, sono arrivati con gli Apache, le mitragliatrici e blindati. Ha ragione Amer, quella che Israele ha lanciato ieri contro Jenin, città simbolo della resistenza all'occupazione, è un'offensiva che si annuncia di vaste proporzioni. Di fatto è il capitolo successivo della guerra a Gaza. Netanyahu l'ha chiamata muro di ferro in onore del manifesto ideologico del leader sionista e suo modello di riferimento Jabotinsky, che scrisse nel 23 di una colonizzazione sionista in Palestina attraverso un muro di ferro che la popolazione nativa non può violare. Non può esserci alcun accordo volontario tra noi e gli arabi palestinesi. Qui finisce la citazione di Jabotinsky nel 23, tanto per dire insomma che il sionismo non nasce nel 67 e in realtà neanche nel 23, ma come più volte abbiamo raccontato dall'Ottocento. È un'esortazione all'uso sistematico della forza che ben si sposa con la guerra incessante che 102 anni fa il premier da Gaza ora esporta nella Cisgiordania occupata da Israele. L'esercito, i servizi di sicurezza e la polizia di Israele hanno avviato oggi un'operazione militare vasta e significativa per combattere il terrorismo a Jenin. Agiamo in modo sistematico e deciso contro la iraniano ovunque esso estenda le sue mani, a Gaza, in Libano, in Siria, in Yemen, in Giudea e Samaria, cioè in Cisgiordania. E Giudea e Samaria è come Israele chiama la Cisgiordania. E non finisce qui, ha comunicato l'ufficio di Netanyahu. Jenin perciò è solo l'inizio di una campagna militare che arriverà in altre città dove Israele vuole sradicare il terrorismo, ovviamente questo è il pretesto solito di Israele, e continuare la distruzione di Hamas. A Jenin si vivono ore di tensione con l'esercito israeliano impegnato a cercare di eliminare i combattenti palestinesi della brigata Jenin di Hamas, Fronte Popolare e altre formazioni. Ciò che hanno fatto per 6 settimane fino a qualche giorno fa le forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese in un vano quanto impopolare tentativo di affermare il potere di controllo del presidente Abu Mazen. Tra i 36 palestinesi feriti ieri a Jenin ci sono anche alcuni poliziotti dell'ANP tornati nel campo profughi e nel centro della città sulla base di un accordo di riconciliazione con i gruppi combattenti. L'attacco israeliano ieri ha dimostrato l'irragionevolezza delle spaccature interne. L'occupazione era e resta la questione centrale nella vita di ogni palestinese. Oltre al campo profughi, le forze israeliane hanno preso d'assalto alcuni quartieri, tra cui l'area dell'ospedale Al-Amal. Rinforzi sono giunti poco dopo ai checkpoint di Dotan e Al Jalama, mentre droni e elicotteri hanno continuato a sorvolare tutta la zona. Esplosione e raffiche di mitra sono andate avanti per diverse ore. Manca l'elettricità in varie zone, l'oscurità è rotta da razzi illuminanti che guidano le truppe israeliane nei rastrellamenti. Il ronzio dei droni non ha soste, riferiva ieri sera Musa Natur, un profugo. Le avvisaglie di muro di ferro si sono sentite domenica con la scarcerazione di 90 palestinesi in cambio di 3 ostaggi israeliani, mentre Gaza rifiatava dopo 471 giorni di guerra. Il capo di stato maggiore israeliano Alevi ha avvertito che sarebbero partite operazioni militari preventive, così le ha definite, di attacchi terroristici in preparazione. All'improvviso i controlli sono stati irrigiditi ai posti di blocco dell'esercito, non pochi chiusi, sigillando in città e villaggi gran parte della popolazione palestinese. Con la chiusura interrotta a tratti dei posti di blocco di Calandia, Yaba e Betel, uscire da Ramallah è stato quasi impossibile. Migliaia di palestinesi sono stati travolti da un caos totale ai valichi per Gerusalemme. I militari hanno alzato sbarramenti e posizionato blocchi di cemento sulle strade per decine di centri abitati, piccoli e grandi. Ai palestinesi che ufficialmente risiedono a Gerusalemme e che per ragioni economiche e mancanza di alloggi vivono in Cisgiordania sono giunti messaggi sul telefono con l'ordine di rientrare nella città santa. I palestinesi temono un'incursione nell'area di Kufr Aqab e Calandia tra Gerusalemme e Ramallah. L'esercito ha arrestato dozzine di palestinesi nella notte tra lunedì e martedì. Nei video si vedono giovani a terra a pancia in giù camminare in fila con le mani in testa, sorvegliati dai soldati. Un corrispondente militare israeliano, Byton, ha commentato: questa non è Jabalia, è Azum. Ciò che stiamo vedendo qui è l'attuazione della politica del pugno di ferro approvata dal governo, di cui vedremo l'applicazione in tutta la Cisgiordania nei prossimi giorni. Il capo di stato maggiore Alevi ieri ha annunciato le sue dimissioni per il 6 marzo assieme al comandante della regione meridionale Finkelman per il fallimento del 7 ottobre 23, quindi sarà lui a guidare fino a marzo muro di ferro, ma il capo militare dietro le quinte sarà il ministro ultranazionalista delle finanze Smotrich. Oppositore della tregua a Gaza, Smotrich dice di aver avuto da Netanyahu l'assicurazione che la guerra continuerà. La TV Canale 14 aggiunge che grazie alle pressioni del ministro delle finanze sono stati approvati cambiamenti secondo cui la libertà di movimento in Cisgiordania è un diritto fondamentale in primo luogo per i coloni ebrei. E i coloni, forti della decisione di Trump di revocare le sanzioni statunitensi contro alcuni di essi, la libertà di movimento in Cisgiordania la stanno usando lanciando attacchi e raid contro i villaggi palestinesi dove danno alle fiamme edifici, auto e distruggono coltivazioni e alberi. L'esercito resta a guardare. In serata Tel Aviv, 4 israeliani tra i 24 e i 59 anni sono stati feriti non gravemente da un uomo armato di coltello. È stato ucciso da un passante. Si tratterebbe di Caddi, 29enne marocchino con residenza negli Stati Uniti, entrato 2 giorni fa nel paese con un visto turistico. Il manifesto poi presenta anche un articolo di Chiara Cruciati: 15 mesi di ecocidio, Gaza non sarà più come prima. La testimonianza dell'ONG UAWC: lo sterminio della terra è passato per lo sradicamento degli alberi, la distruzione dei pozzi d'acqua, l'inquinamento delle falde acquifere, l'abbattimento deliberato degli animali. Per dirvi ancora qualcosa di più su questo andiamo al Sole 24 Ore, dove oltre all'articolo generale che racconta quanto è successo ieri a Jenin presenta altri articoli. Uno riguarda appunto le dimissioni di Alevi per il 6 marzo di cui vi abbiamo già letto. L'altro riguarda il primo intervento di Trump, il presidente degli Stati Uniti Uniti ha revocato le sanzioni imposte dall'ex amministrazione Biden ai gruppi di coloni israeliani di estrema destra e individui accusati di essere coinvolti in violenze contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata. La decisione è stata annunciata dalla Casa Bianca spiegando che Trump ha annullato l'ordine esecutivo 14.115 emesso il 1 febbraio 24 che autorizzava l'imposizione di determinate sanzioni alle persone che minano la pace, la sicurezza e la stabilità in Cisgiordania, cioè una delle pochissime cose che ha fatto Biden per la Palestina. Quella messa in atto da Trump è un'inversione di tendenza totale rispetto all'azione politica dell'amministrazione Biden, che aveva imposto sanzioni a numerosi individui e entità di coloni israeliani, congelando i loro beni statunitensi e generalmente impedendo agli americani di avere a che fare con loro. Trump ha più volte ribadito il suo sostegno incondizionato a Netanyahu. Mentre gran parte dell'attenzione mondiale si è concentrata sulla guerra a Gaza, la crescente violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania e l'accaparramento di terre nei territori occupati hanno suscitato preoccupazione anche tra alcuni degli alleati occidentali di Israele. Le sanzioni statunitensi sui coloni sono arrivati dopo che l'amministrazione Biden ha ripetutamente esortato il governo israeliano a prendere provvedimenti per fermare gli estremisti responsabili di continue azioni violente. Dalla guerra in Medio Oriente del 67 Israele ha occupato i territori della Cisgiordania che i palestinesi considerano parte del loro stato indipendente. Sono stati costruiti lì insediamenti ebraici che la maggior parte dei paesi ritiene illegali, mentre Israele nelle sue rivendicazioni si rifà ai legami storici e a passi della Bibbia a proposito di teocrazia. Anche durante il suo primo mandato nel 19 Trump aveva abbandonato la tradizionale posizione statunitense secondo la quale gli insediamenti sono illegali. Gantz, presidente del principale consiglio dei coloni di Yesha, che ha stretti legami con Netanyahu, aveva detto a Reuters già lo scorso ottobre di aspettarsi che le sanzioni sarebbero state cancellate da Trump. In sostegno di Israele contro le Nazioni Unite è intervenuta ieri Elise Stefanik, nominata da Trump ambasciatrice all'ONU. All'interno delle Nazioni Unite c'è marciume antisemita, questo ha detto questa donna. Oltre a questo abbiamo anche un altro intervento di Roberto Bongiorni, che è inviato per il Sole 24 Ore a Ramallah. Scorte di alimenti e farmaci, gli abitanti preparati al peggio. Ognuno in città ha fatto scorte di alimenti e farmaci. Abbiamo caricato i telefoni, le power bank, comprato tante batterie. Arriveranno giorni in cui non ci sarà elettricità e acqua. Prepararsi al peggio è divenuto un rituale per gli abitanti di Jenin, un'arte affinata col tempo e l'esperienza. Nell'arco di poche ore ci si precipita nei negozi ancora aperti e si fa in modo di avere tutto l'indispensabile per un lungo periodo. La voce di Barra, 25 anni, insegnante d'inglese, arriva chiara. Dal suo tono si percepisce la preoccupazione di chi si prepara a vivere in una battaglia urbana, ma si coglie anche la rassegnazione di chi ha già conosciuto e convissuto con i raid israeliani. Non passano due minuti che si odono raffiche, spari. Abbiamo udito il sinistro fragore di due razzi, il rombo dei caccia. Gli elicotteri volteggiano sopra le nostre teste, ci racconta Ismail Ossam, dipendente pubblico nato nel campo profughi. Non sappiamo quando finirà, ma temo sarà lunga. Da Jenin i testimoni chiusi in casa ci impediscono le riprese fatte con i telefonini. In alcune immagini si vedono dei civili che camminano e vengono colpiti indiscriminatamente. Si accasciano a terra, un ragazzo ferito a una gamba, un uomo sui 60 colpito al petto mentre fuggiva. Ismail è riuscito a fuggire dal campo profughi appena prima che lo circondassero. Da ieri pomeriggio è sotto assedio, ci prepariamo al peggio. Non avevo mai visto così tanti veicoli blindati, mai udito tanti droni in un solo giorno. Anche Barra è riuscita a spostarsi in un altro quartiere della città dove attenderà con la famiglia. La sua casa, vicino alla rotonda che porta al campo profughi, era troppo esposta. Per tornare tornare a Jenin ha dovuto attraversare molti checkpoint. Poco dopo la città palestinese di Nablus siamo stati fermati sulla strada della polizia israeliana. Ci sono stati incidenti con i coloni, hanno invaso la strada tirando pietre contro le auto palestinesi. Tra fine agosto e inizio settembre vi era stata un'imponente operazione antiterrorismo, cosiddetta, delle forze israeliane contro il campo profughi di Jenin, ritenuto da tempo la roccaforte dell'estremismo islamico in Cisgiordania. Avevano distrutto decine e decine di negozi, divelto le strade, abbandonato edifici, sventrato le facciate. Poi a inizio dicembre è accaduto qualcosa di nuovo e doloroso per la gente della città. L'operazione antiterrorismo proteggi la patria, portata avanti dalle forze dell'autorità nazionale palestinese contro le milizie del campo profughi. Oltre un mese di combattimenti tra palestinesi, una sorta di piccola guerra civile culminata nell'assedio del campo profughi. L'accordo con cui è stata posta fine all'ostilità non ha convinto. La gente è furiosa con l'ANP, continua Barra, li vede come dei collaborazionisti di Israele. Quando hanno finalmente raggiunto un accordo con i miliziani del battaglione Jenin, e circola voce che non abbiano rispettato i patti, ovvero non hanno scarcerato i miliziani. Oggi le colonne di jeep blindati israeliani sono passate tranquille proprio sotto la mucata, il quartiere delle forze dell'ANP, senza che queste facessero o dicessero nulla. La gente di Jenin non può più tollerarlo. Ora però è il tempo dell'attesa, chiusi in casa, sperando che finisca in fretta. E passiamo all'altra notizia del giorno, lo facciamo da domani, che dà molto rilievo. In prima pagina leggiamo: l'Italia libera Al-Masri il torturatore. L'articolo è di Youssef Hassan Olgado e Marika Ikonomu. Il capo della polizia giudiziaria di Tripoli, Njem Osama El-Amsri, detto Al-Masri, è libero e sta tornando verso Tripoli. Nonostante il mandato di arresto pendente da parte della Corte Penale Internazionale, eseguito dalla Digos di Torino nel fine settimana. In pratica l'arresto non è stato convalidato dalla Corte d'Appello. Il passaggio successivo è toccato al Ministero dell'Interno, che ha firmato un ordine di espulsione per il generale ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Autorevoli fonti del Ministero della Giustizia hanno confermato la notizia al giornale Domani. Alla base del rilascio, spiegano, ci sarebbero questioni di procedure tecniche non eseguite correttamente. Insomma, quello che sembra risultare subito evidente è che sia stato trovato un escamotage per sostanzialmente farlo scappare. E andiamo a vedere il proseguo dell'articolo a pagina 10, in cui si riprende dal fatto appunto che è stato liberato, perché l'arresto non è stato convalidato. E il procuratore generale chiede che codesta corte dichiari l'irritualità dell'arresto in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il ministro della giustizia titolare dei rapporti con la Corte Penale Internazionale, ministro interessato da questo ufficio in data 20 gennaio, immediatamente dopo aver ricevuto gli atti dalla questura di Torino e che a oggi non ha fatto pervenire nessuna richiesta in merito. Per l'effetto non ricorrono le condizioni per la convalida. La palla è così passata al Ministero dell'Interno che ha fermato un ordine di espulsione per il generale. Autorevoli fonti del Ministero della Giustizia lo hanno confermato al Domani, alla base del rilascio appunto queste procedure tecniche non eseguite correttamente, passaggi saltati che hanno spinto la Corte d'Appello di Roma a decidere per il suo rilascio. Proprio per questo motivo intorno a tutta questa storia c'è stato dall'inizio un grande silenzio da parte del governo e dei ministeri competenti. Nessun commento dal Viminale o dal Ministero della Giustizia che si è limitato a diramare una notizia stringata nel pomeriggio. Il ministro Carlo Nordio, considerato il complesso carteggio, sta valutando la trasmissione formale della richiesta della Corte Penale Internazionale al procuratore generale di Roma, aveva scritto il Ministero della Giustizia. Le carte possono essere inviate, ma per un nuovo arresto bisogna che Al-Masri rimetta piede in Italia ancora una volta. E difficilmente accadrà, commenta il Domani. Insomma, una grande beffa. Su Al-Masri pende un mandato di cattura internazionale. Le ipotesi di chi indaga sarebbero di crimini di guerra e contro l'umanità. Ma questa storia, come quella dell'arresto del cittadino iraniano Abedini, avvenuto un mese fa, è soprattutto una vicenda che ha per forza di cose conseguenze politiche, visti i rapporti tra i governi italiano e libico in chiave di controllo delle frontiere. L'arresto del libico, infatti, avrebbe potuto incrinare i rapporti tra il governo Meloni e quello di Tripoli, e con cui le relazioni sono buone, così come l'altro centro di potere, quello nemico guidato dal generale Haftar che comanda nella Cirenaica. Troppo importanti gli interessi italiani e delle sue aziende in Libia per iniziare una crisi diplomatica. Inutili gli appelli delle ONG e di alcuni esponenti del Partito Democratico che chiedevano di trasferirlo all'AIA il più rapidamente possibile. Ma il silenzio intorno a questa vicenda non è stato tutto italiano. Sui media libici la notizia è passata volutamente sotto traccia ed è stata riportata per lo più da pagine vicine alle milizie. Al-Masri è una figura chiave per il governo tripolino, al centro di numerose vicende politiche fin dall'era di Gheddafi. Lo sprint alla sua carriera avviene con la nomina di funzionario di primo piano della nota polizia di Tripoli chiamata Rada, creata per combattere il crimine organizzato e inglobata poi per arginare il traffico di migranti. Nel 21 Al-Masri diventa il capo della prigione di Mitiga e supervisiona anche altre carceri come quelle di Eida, Ruvaimi e Ain Zara. Successivamente diventa direttore della sezione riforme e riabilitazione della polizia giudiziaria, un organo che è subordinato al Ministero della Giustizia del governo di unità nazionale che ha sede a Tripoli. I cambi di incariche ruoli hanno rafforzato il suo potere. Nella capitale libica, nell'agosto 23, forze sotto il comando di Al-Masri hanno anche preso parte a combattimenti tra milizie. Il lungo elenco di accuse contro Al-Masri proviene non solo da ONG come Amnesty International o da quelle attive nel salvataggio delle persone migranti nel Mediterraneo centrale, ma anche dal Dipartimento di Stato americano che cita le testimonianze dei detenuti nel carcere di Mitiga, di cui il libico era capo. Hanno raccontato di torture che duravano anche fino a 5 ore. Tutto accadeva mentre la prigione era diretta da Al-Masri. Amnesty International e altre ONG internazionali hanno riportato di uccisioni illegali, maltrattamenti, sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie, ma c'è di più. La ONG Mediterranea racconta che dalle testimonianze raccolte durante i salvataggi in mare Al-Masri è stato spesso citato dai naufraghi. Molti migranti hanno raccontato di omicidi e stupri commessi dalla milizia da lui guidata e addirittura hanno riferito di aver lavorato come schiavi per la costruzione della nuova pista dell'aeroporto di Mitiga che sorge vicino alla prigione in cui erano detenuti. Al-Masri è a tutti gli effetti uno degli uomini degli apparati stati di sicurezza libici che hanno reso infernale la vita ai migranti. Ciò nonostante pensava di godere di impunità, tanto da andare allo stadio a vedere la partita del 18 gennaio della Juventus contro il Milan. Il suo nome non figura tra i 6 soggetti ricercati pubblicamente dalla Corte Penale Internazionale, ma 3-5 coperti da segreto. Ora è a conoscenza anche lui del mandato e starà attento a non recarsi nei paesi come l'Italia che aderiscono allo statuto della Corte. Un colpo grosso per i libici nel cuore dello Stato italiano, che nel 92 ha ospitato la firma del trattato. Dopo l'uccisione di Milad, meglio conosciuto da tutti come Bija, anche lui sospettato di traffico di migranti, ucciso da un comando armato in pieno stile mafioso mentre era nella sua auto, l'arresto di al-Masri ha rischiato di far saltare gli equilibri di potere a Tripoli. Il trafficante di esseri umani Bija, così come il generale libico, era referente di primo piano del governo di Tripoli, che l'Italia e Bruxelles continuano a finanziare per fermare i flussi di migranti. Nelle stesse ore in cui in Italia i media raccontavano l'arresto del funzionario libico, l'ambasciatore dell'Unione Europea in Libia, Nicola Orlando, ha tenuto un incontro con il governo di Tripoli per discutere il prossimo pacchetto di cooperazione. Tradotto: nuovi soldi impiegati per commettere violenze a danno dei migranti. Tracciare i fondi inviati in Libia è molto complicato fin dall'entrata in vigore del memorandum di intesa firmato nel 17, e ora lo sarà anche di più dopo che nel nuovo decreto flussi approvato dal governo Meloni è prevista la segretazione degli appalti per l'affidamento a paesi terzi dei mezzi di controllo delle frontiere. Le associazioni stimano che in totale dal 2017 siano arrivati in Libia circa 1 miliardo di euro, divisi tra fondi italiani e europei. In Italia passano attraverso i fondi della cooperazione con l'Africa, in Europa attraverso i fondi per la stabilizzazione del paese, usati invece per il controllo delle frontiere. Una tranche di finanziamento per 15 milioni di euro è stata stanziata da Bruxelles per implementare la transizione politica. La data di scadenza del progetto 31 maggio 25, l'inizio 1 novembre 21. A 3 anni e mezzo di distanza la Libia è esattamente allo stesso punto, senza elezioni politiche e nelle mani delle milizie che si fanno la guerra a vicenda. Quindi qui mi sembra tutto piuttosto chiaro. Evidentemente la Corte Penale Internazionale emana un mandato di cattura, peraltro coperto da segreto, per un criminale che ha portato morte e torture alle persone migranti. Il governo italiano, che deve mantenere gli accordi con la Libia sia per questioni economiche che per il continuare la guerra contro i migranti sui confini, sostanzialmente trova un motivo per liberarlo in fretta e furia. A proposito di carcere, ma con tutto un altro segno e tutto un altro clima, vi andiamo a leggere un articolo che è uscito un paio di giorni fa sull'Unità per la firma di Frank Scimini su Alfredo Cospito, che vi ricordiamo è al 41 bis. Cospito assolto, il 41 bis è barbarie, si parla dell'inchiesta Sibilla. Alfredo Cospito è stato assolto insieme a altri 11 analisti monarchici dal giudice per le indagini preliminari di Perugia in relazione alle attività della rivista Vetriolo, considerata clandestina, con imputazioni di istigazione a delinquere e istigazione all'evasione aggravate dalla finalità di terrorismo. Ma prima di essere assolto, Cospito aveva preso la parola dal remoto nel carcere di Sassari Bancali per ringraziare la celebrazione dell'udienza. Mi tocca ringraziarvi, sono state le sue parole. Dopo un anno di silenzio, grazie al vostro imbarazzante e anacronistico procedimento penale, mi è concesso di esprimere il mio pensiero pubblicamente, anche se per il breve tempo di un battito d'ali, oggi posso strapparmi il bavaglio, la mordacchia medievale di un 41 bis che un governo di centrosinistra anni fa mi ha applicato per mettere a tacere la mia voce scomoda, per quanto minoritaria e influente, ma certo nemica di questa vostra democrazia. Questi due anni di regime speciale mi hanno definitivamente aperto gli occhi sul vero volto del vostro diritto, delle vostre garanzie costituzionali, rivelando un sistema criminogeno fatto di totalitarismo osceno quanto crudo e assassino. Il procedimento denominato Sibilla era nato nel 21, anni di intercettazioni e pedinamenti, 22.000 atti. Il GUP ha deciso di non dar luogo a procedere. Ovviamente non sapremo mai i costi di questa inchiesta, perché sul tema vige una sorta di segreto di Stato. In nome della sacra lotta al terrorismo, pure in tempo di repressione senza sovversione, procure e apparati investigativi fanno quello che vogliono, incontrollate e incontrollabili. In questa aula, ha aggiunto Cospito dal carcere di Sassari, stiamo subendo un processo inquisitoriale basato su un'intervista rilasciata con regolare posta carceraria e non, come vuol far credere l'accusa, attraverso il colloquio con mia sorella, trascinata in aula per il solo fatto di continuare imperterrita a fare colloqui con il fratello. Classica strategia di tutti i regimi autoritari nel mondo, usata regolarmente al 41 bis per fare terreno bruciato di ogni legame affettivo con l'esterno. Alfredo Cospito, protagonista di un lunghissimo sciopero della fame nel 23 per ricordare a tutti la tortura del 41 bis che riguarda oltre 700 detenuti, non demorde e continua a denunciare una concezione del diritto degna della vostra epoca. Questa è la lebbra che chiamate civiltà. Intanto in diversi tribunali del paese sono in corso inchieste a carico di persone che parteciparono ai cortei e alle manifestazioni in solidarietà di Cospito, uno dei pochi punti di riferimento di un'opposizione che fatica a realizzarsi. A proposito di prigionieri e di torture, di carcere infinito, il manifesto, pagina 16, Leonard Peltier, finalmente, l'articolo è di Marco 5, e dopo un processo farsa per omicidio e 49 anni passati in cella, l'attivista nativo americano va ai domiciliari per decisione in extremis di Biden, lo cureremo ricollegandolo alla sua terra. Finalmente una notizia buona e sperata, Leonard Peltier, leader nativo americano di ascendenza Lakota, Anishinaabe, tra i fondatori dell'American Indian Movement e simbolo di una resistenza indigena che dura da più di 500 anni. Pochi istanti prima di lasciare l'incarico, il presidente Biden ha commutato la sua condanna di 2 ergastoli promettendogli di scontare la pena agli arresti domiciliari. Vi ricordiamo nel frattempo Peltier ha 80 anni. Biden ha così motivato la decisione. Nazioni tribali, premi Nobel per la pace, ex funzionari delle forze dell'ordine, decine di legislatori e organizzazioni per i diritti umani sostengono fermamente la concessione della clemenza al signor Pertier, citando la sua età avanzata, le sue malattie, i suoi stretti legami e la sua leadership nella comunità dei nativi americani e il notevole lasso di tempo che ha già trascorso in prigione. Poi però ha tenuto a precisare, per non irritare oltremodo l'FBI, che i crimini a lui addebitati non sono stati perdonati. Katie Pelletier, che non vedeva suo padre dall'inizio della pandemia Covid, ha detto che ora la sua famiglia piange lacrime di gioia. L'avvocato Sharp, che ha sostenuto la libertà vigilata di Pelletier, ha dichiarato: il presidente Biden ha compiuto un enorme passo avanti verso la guarigione e la riconciliazione con il popolo nativo americano. Ci sono voluti quasi 50 anni per riconoscere l'ingiustizia della condanna di Pelletier, anche se non è che l'ha riconosciuta Biden. La vicenda giudiziaria di Pelletier ormai è arcinota, tutto ebbe inizio nel 75 a Pine Ridge, territorio degli Oglala Lakota, una delle riserve indiane più grandi e povere degli Stati Uniti. Erano tempi di forti tensioni sociali e scontri, dove avvenivano continue aggressioni alle comunità indigene, soprattutto da parte dei Goon, cioè bande armate formate in parte da nativi stessi, assoldati dal governo statunitense per reprimere le lotte di rivendicazione dell'American Indians Movement. Quel giorno, senza alcun preavviso, irruppe nella riserva un'auto priva di targa con due uomini a bordo che diedero inizio a un conflitto armato. In seguito si scoprirà che erano dell'FBI. La sparatoria che ne seguì fu caotica, lasciando a terra i due agenti e un nativo. Sul nativo nessuno si prese la briga di indagare, come avveniva regolarmente in quegli anni, ma per gli agenti morti qualcuno doveva pagare. In quanto attivista dell'American Indian Movement, l'allora 31enne Pelletier divenne il capro espiatorio perfetto. Questo per comprendere il clima in cui si svolsero i fatti. In una precedente intervista Pelletier aveva denunciato: sono stato minacciato con le pistole puntate in faccia quando ho cercato di filmare un blocco stradale di una strada di Goon. In un'altra occasione sono stato sbattuto contro un muro dai Goon che tendevano a percepire l'intero corpo della stampa come simpatizzante dell'American Indian Movement. I freni della mia macchina furono tagliati e in occasione un fucile ad alta potenza fece un buco nell'automobile che stavo guidando. Ma le mie esperienze impallidiscono in fronte ai pestaggi, alle bombe incendiarie e alle sparatorie di quel periodo. Almeno 28 omicidi di indiani rimangono ancora irrisolti e la tribù Oglala Sioux ha ripetutamente presentato petizioni al governo federale. L'arresto di Pelletier avvenne in Canada il 6 febbraio successivo agli scontri di Pine Ridge, ma l'estradizione fu ottenuta con prove così fasulle che in seguito il governo canadese protestò formalmente per il modo truffaldino in cui era stata formulata. Nel 76 Pelletier fu condannato a due ergastoli dopo un processo segnato da discriminazione e pregiudizio, dove venne accusato dell'omicidio dei due agenti dell'FBI, nonostante un accurato rapporto balistico della stessa FBI rivelasse che i proiettili non potevano essere stati sparati dall'arma di Pelletier. Il processo infatti fu una farsa, ricalcò un copione già scritto. La giuria che condannò Pelletier era composta esclusivamente da gente bianca, ma la cosa paradossale fu che i due coimputati nativi accusati assieme a lui vennero giudicati non colpevoli per motivi di legittima difesa. Nel 2003 i giudici del decimo circuito dichiarano gran parte del comportamento del governo nella riserva di Pine Ridge su quanto è accaduto a proposito di Pelletier è da condannare. Alla notizia della commutazione della pena a Pelletier, Nick Tilson, direttore esecutivo di NDN Collective, un'organizzazione no profit guidata dagli indigeni, ha affermato: la liberazione di Ronald Pelletier è la nostra liberazione. La onoreremo riportandolo nella sua terra natale per vivere il resto dei suoi giorni circondato dai suoi cari, guarendo e ricollegandosi alla sua terra e alla sua cultura. Andiamo ancora un pezzo musicale. I wanna go take a dive into what it feel like inside. Into a world better.
that you're a part of me. As I walk, as I bleed, I wanna take you everywhere with me. As I cry, as I weep, I want you to know that you're a part of me.
Stavo cercando qualcosa di meglio per darvi conto del processo contro gli omicidi di Giulio Regeni, qualcosa di meglio dell'articolo di Grazia Longo sulla Stampa, ma non si trova e quindi vi do lettura di questo. Sul corpo di Giulio ho visto la bestialità delle torture. E, lo troviamo a pagina 20. In via del tutto eccezionale, per problemi logistici, il processo Regeni ieri si è svolto nell'aura bunker del carcere di Rebibbia. L'impianto di riscaldamento è guasto e si gela, ma il freddo termico non è niente rispetto a quello che si prova di fronte al racconto drammatico della madre del ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016. Quando ho dovuto riconoscere il corpo di Giulio in Italia al Policlinico Umberto I, ho potuto vedere solo il suo viso, ricorda Paola Defendi, 67 anni. Ho visto la brutalità, la bestialità sul corpo di Giulio. Il riconoscimento non era avvenuto in Egitto perché lì l'ambasciatore Massari aveva convinto i genitori del ragazzo a non vedere le torture che aveva subito. L'ambasciatore fu con noi sempre molto umano e delicato, rammenta Paola. Mio figlio era coperto da un telo bianco e chiesi di poter vedere almeno i piedi, ma mi dissero che era meglio di no, e una suora mi disse: suo figlio è un martire. Così io capii che era stato torturato. Davanti al cadavere di Giulio dissi: è riandato in Egitto pieno di passione. Ed ecco cosa si hanno fatto. Da 9 anni questa madre, lacerata dal dolore, non si è mai piegata alla disperazione e con grande tenacia e determinazione, insieme al marito Claudio, assistiti dall'avvocata Alessandra Ballerini, combatte per avere giustizia contro gli assassini di suo figlio, 4007 egiziani, il generale Sabir, gli ufficiali Kamal Elmi e Sharif. Paola Defendi prosegue: l'ultima volta che abbiamo visto Giulio tramite Skype è stato il 24 gennaio 2016. Ci disse del 25 gennaio di cosa significasse al Cairo quella data. Gli dissi: mi raccomando, stai a casa. Lui ci spiegò di aver fatto la spesa per più giorni, ci rassicurò. 3 giorni dopo la notizia della scomparsa, mio marito mi ha telefonato con una voce mai sentita. Ha detto: a casa mi disse che Giulio era scomparso. Quando sentì la console, chiesi perché mai non ci avessero avvisato prima. La donna precisa che suo figlio era stato già in Egitto. Andò nel periodo del colpo di stato di Al-Sisi. Quando ci tornò nel 15, ci disse che la situazione era più calma e si sentiva tutelato in quanto ricercatore straniero. Poi racconta di aver incontrato con il marito per caso l'ambasciatore egiziano in aeroporto vicino Trieste la scorsa estate. Non l'ho mai detto prima, ci siamo seduti accanto a lui chiedendo se sapeva che c'era un processo in Italia sul caso Regeni. Disse di sì. Nelle parole di Paola c'è l'amarezza per i dubbi sulle figure del coinquilino di Giulio e della sua amica egiziana Noura Wahbi, anch'essa ricercatrice di Cambridge. L'avvocata Ballerini conclude: in quest'udienza abbiamo assistito anche al video sul testimone che ha visto, seppur indirettamente, le torture a Giulio. Si sta ricostruendo sempre più chiara quella ragnatela contro di lui che ha fatto sì che si abbattesse contro di lui tutto il male del mondo. Un'ultima parola vorrei spenderla per Alberto Trentini, da 2 mesi arrestato in Venezuela, che insomma è l'altro caso che negli ultimi giorni è stato sui giornali, ma adesso è nuovamente scomparso. arriviamo in fondo, seppur un po' in ritardo, ma in ritardo abbiamo cominciato, per leggendovi almeno i titoli, insomma, delle cronache di Roma. La prima che andiamo a vedere è quella del Messaggero: crescono le violenze, bus blindati, le misure contro aggressioni, autisti e verificatori, videocamere su ogni mezzo, le cabine guida saranno a prova di scasso, i 3 mesi di Pol Metro, 4.000 controlli. E poi ci si racconta una storia: io ho pestato per aver chiesto il biglietto, si parla di aggressioni fisiche e verbali contro il personale ATAC, che sarebbero 45 casi contro gli autisti, 19 dei controllori, 9 verso altre figure aziendali. Se Cotral ha già attivato le body cam per il personale, ATAC fa presente come le nuove 700 vetture siano già dotate di videocamere a bordo e come le cabine guida degli autisti siano cabinati protetti. E poi invece in taglio medio abbiamo ci amo l'estate, ma il giudice assolve il prof sotto accusa, assolto perché il fatto non sussiste, è la sentenza letta dal GUP nel processo che vede alla sbarra, con rito abbreviato, Matteo S, ex docente di tecnologia in un istituto cattolico di Roma Nord. Questi cattolici, accusato di violenza sessuale aggravata. Un duro colpo per quelle 10 ragazzine di età tra gli 11 e i 13 anni che avevano denunciato di essere state palpeggiate durante le lezioni dal professore tra dicembre 22 e maggio 23. Aspetteremo di leggere le motivazioni del giudice. Ci viene da dire, sorella, io ti credo, in questo caso sorellina, perché si tratta proprio di bambine. E non mi sembra si possa leggere altro di interessante dalla prima di questo giornale. Quella del Corriere invece, la prima pagina di Roma del Corriere, punta su altro, anche se anche qui c'è il prof delle medie, della scuola cattolica, il PM molestò 10 alunni, il giudice assolto, ma il primo titolo è EUR, devastato l'istituto tecnico, studenti a casa, irruzione nella notte, la pista della bravata, si tratta del Ruiz. Che adesso gli studenti e le studenti del Ruiz sono in DAD, in didattica a distanza. La didattica a distanza, per la verità, per legge sarebbe limitata esclusivamente ai casi di pandemia, ma credo che sia l'ufficio scolastico regionale che continua a dare deroghe. Ruiz vandalico al liceo scientifico Ruiz all'EUR. Valeria Costantina alla prima riga ha già deciso cosa è stato. Ignoti all'alba hanno fatto irruzione nell'istituto di Viale Africa e poi hanno svuotato gli estintori antincendio appesi ai muri, inondando di schiuma bianca corridoio e aule. Troppo gravi danni per riaprire subito. La preside è stata costretta a attivare la didattica a distanza fino alla bonifica. Sul caso indagano i carabinieri. Il clima nella scuola era già teso. Una settimana fa era stata tentata una prima effrazione. Dice qua. Vi leggo la frase per com'è. I militari avevano identificato tra i teppisti alcuni degli alunni del liceo. Poi era scattata una breve occupazione da parte di una minoranza degli studenti. Insomma, si fa un gran calderone, si arriva sempre a accusare le occupazioni, anche quando non ci sono, perché in questo momento il Ruiz non è occupato, qualcuno è entrato di notte e ha fatto dei danni, per cui la scuola per qualche giorno sarà chiusa. E poi arriviamo a Quarticciolo, 50 milioni contro crimini e degrado. Vi ricordiamo che, tanto leggiamo l'articolo, per riqualificare il Quarticciolo occorrono 50 milioni. Lo ha detto Maurizio Veloccia, che è l'assessore all'urbanistica, durante la seduta delle commissioni bilancio e ambiente alla Camera. Il Comune ha stanziato 20 milioni e ha avviato alcuni progetti, ma non basta. L'assessore ha descritto ai deputati 7 ambiti di intervento: rifacimento delle strade e dei marciapiedi, illuminazione pubblica, potenziamento dei sottoservizi, ristrutturazione di 2 sedi municipali e della piazza principale, aree verdi, riqualifica della scuola Pirotta, che peraltro è interessata al dimensionamento, quindi insomma si fanno cose una coerenza dubbia. L'articolo poi a pagina 4 e un piano appunto in 7 azioni, come vi abbiamo già letto, dove appunto tutto questo è per propagandare il decreto Caivano bis. Ne abbiamo parlato ieri durante l'ora di buco, ne abbiamo parlato la scorsa settimana lanciando l'assemblea molto partecipata che c'è stata sabato al Quarticciolo, proprio per contrapporsi al decreto Caivano bis, che estende gli interventi previsti dal decreto Caivano a altre 6 periferie, tra cui Quarticciolo, e che di fatto intraprende azioni securitarie con la scusa della rigenerazione. E vabbè, si parla delle violenze, il progetto presentato ieri da Veloce, l'assessore all'urbanistica, punta a coniugare la riqualificazione urbana con lo sviluppo economico a sostegno di attività artigianali legate al teatro dell'opera. L'assessore ha chiarito che per una riqualificazione complessiva occorrono 50 milioni, in Campidoglio ne ha messi 20. Qui stiamo parlando di un quartiere totalmente pubblico, composto di case popolari da quando è nato negli anni 40. Ovviamente la gran parte degli immobili non sono nostri, c'è un coinvolgimento della regione, eccetera eccetera, e non si dice granché di più significativo. Poi si parla di Rampelli, vicepresidente della Camera, esponente Fratelli d'Italia, che nel chiarire che il governo ha esercitato i suoi poteri ha messo in campo la sorveglianza rafforzata da parte delle forze dell'ordine per contrastare il crimine, lo spaccio, il consumo di droghe. Abbiamo bisogno di sapere se tutti i soggetti coinvolti, comuni, municipi e ATER, sono d'accordo e quali strumenti intendano usare. Questo insomma il Corriere su Quarticciolo. E poi diciamo che sulla prima di Roma del Corriere non troviamo niente di particolarmente interessante. Troviamo saluti romani al funerale, notte a giudizio, sono stati rinviati a giudizio dal GUP gli 8 militanti di estrema destra, esposero la bandiera con la svastica e fecero il saluto romano durante i funerali della militante di Forza Nuova Alessia Augello. L'accusa è apologia del fascismo. Detto questo, io direi che possiamo sicuramente avviarci verso la conclusione. Ma prima di salutarvi vi ricordiamo un importante anniversario per questa radio, perché il 22 gennaio del 1980, quindi esattamente 45 anni fa, veniva chiusa Radio Onda Rossa. Il 22 gennaio dell'80 all'alba la polizia irrompe su ordine del giudice Priore nella sede di Radio Onda Rossa, ferma il compagno che era di turno, poi rilasciato, sequestra le apparecchiature e mette i sigilli. È un bruttissimo risveglio non solo per redattori e redattrici della radio, ma anche per il movimento romano. 10 i mandati di cattura in 2 tornate, 2 dei quali non eseguiti perché Giorgio e Riccardo, ambedue militanti del comitato politico Enel, non erano in casa. In carcere finiscono tra gli altri Vincenzo Miliucci, Claudio Rotondi, intestatario dell'utenza telefonica, anche loro del comitato politico Enel, e il direttore responsabile Giorgio Trentin. Daniele Epifano viene raggiunto dal mandato durante il processo a Chieti per la nota vicenda dei missili del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina. Le accuse sono di istigazione a vari reati, tra cui quello dall'associazione sovversiva, un fatto segnalato con enfasi e soddisfazione sulla prima pagina del quotidiano L'Unità. Chiusa l'ultima voce dell'autonomia, è il titolo dell'Unità. Ma il sostegno del movimento riuscì a costruire le condizioni per la riapertura della radio e la liberazione degli arrestati nel mese di agosto, dopo una grande assemblea pubblica cittadina il 25 maggio al Teatro Centrale di Roma. 3 mesi dopo la chiusura, ottenuto il dissequestro dei locali, Onda Rossa riaprì grazie all'impegno dei redattori e delle redattrici e al sostegno di molte strutture anche a livello nazionale. La radio uscì dalla vicenda più forte, testimonianza della stupidità del potere. Fu uno degli episodi della svolta emergenziale repressiva sviluppatosi dopo le grandi lotte degli anni 70. Questo, insomma, per ricordare l'anniversario molto importante di oggi per la storia di questa radio. We'll be right back.